Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Io oggi sono molto felice di avere con noi il professore Nicola Ferrigni, professore associato di sociologia presso l'Università della Tuscia.
Grazie Nicola per aver accettato il mio invito e grazie per ospitarmi in questo studio bellissimo.
Grazie a te Leonardo. Salve a tutti.
Nicola,
sì.
Oggi chiacchieriamo di sociologia, che è un po' un tema diverso rispetto a quello che generalmente io tratto. Può sembrare quasi strano, ma invece vedremo che rientra perfettamente tra le discipline STEM. Ma intanto raccontaci un po' del tuo percorso accademico, professionale, chi sei, cosa fai?
Sì, allora grazie a te Leonardo ancora una volta, sono sociologo, sono professore di sociologia all'Università della Tuscia e con un percorso accademico ovviamente un percorso importante perché insomma sappiamo quanto sia anche un iter quello accademico che prevede tante tappe impegnative, tante pubblicazioni scientifiche, articoli scientifici e per poi arrivare a questo traguardo importante che è l'inserimento nel mondo accademico in maniera strutturata. E tra l'altro tu dici in effetti sociologia, perché io mi permetto anche di sottolineare questo aspetto. Io ho scelto di studiare sociologia, considera, nel 94, quindi ormai 30 anni fa, quando in effetti era una materia anche abbastanza poco diffusa, perché la sociologia nel nostro paese non ha una sua tradizione importante, insomma è una disciplina che ha i suoi 100 anni, potremmo definirli, perché i più importanti sociologi sono comunque sociologi americani, tedeschi, insomma, quindi è nel nostro paese è abbastanza recente, seppur 100 anni, però appunto a livello scientifico è abbastanza recente. E il sociologo, questo è lo specifico, anche con ci tengo a sottolinearlo, purtroppo questo viene un po' vista come una figura un pochettino un po' generalista, no? Un po' un qualunquista, un po' un opinionista, perdonatemi in queste rime un po' la Gabber, insomma, no? Ma è così. Io partecipo infatti, come ben sai, a molti anche dibattiti televisivi, insomma, è noto con dispiacere che, a parte alcune intervistate dove c'è proprio la specifica, io mi occupo ad esempio di sicurezza, devianze, giovani, sono un po' i miei temi scientifici di ricerca, di violenza di stadi, insomma, perché lavorando molto con la questura, il ministero dell'interno, sono temi di cui mi occupo in maniera empirica, però ecco, noto che in alcuni casi, ma davvero poco prima che iniziassimo anche la trasmissione, ero in diretta radiofonica su un tema, tra l'altro insomma dibattuto di questa insegnante che ci ha lasciato, che sta sospesa perché presente su OnlyFans, no? E, sì, ok, è un tema, però il messaggio un po' sbagliato, a mio avviso, è che il sociologo viene visto un po' come l'opinionista, cioè mentre le figure oramai come lo psicologo, il pedagogista cominciano ad avere una loro settorialità, il sociologo vive un po' di questa forma un po' generalista che è sbagliata. E invece, e questo è un po' anche approfitto anche di questo tuo bellissimo podcast divulgativo ai giovani soprattutto, il sociologo invece, se guardiamo il mondo accademico, è un po' un mondo che purtroppo se la suona e se la canta. Cioè i nostri convegni scientifici, ti assicuro che abbiamo delle presentazioni di studi straordinari di ricerca empirica che però conoscono una poca diffusa divulgazione in termini appunto empirici. Ti faccio un esempio. Tutti abbiamo vissuto quel periodo drammatico della pandemia, no? Chi erano i personaggi, i volti noti? Virologi, esatto. Medici, biologi, politici naturalmente, insomma rappresentanti. Mai visto un sociologo? No, poche volte, io così, ma qualche altro collega, ma in maniera quasi un po' di contorno. Accipicchia, la pandemia è un tema di profondità sociale pazzesca, infatti non per niente le frasi erano ce la faremo, no? Il famoso video di quello che di quel personaggio che, no, che poi è diventato anche un po' una ironica, no? Jingle diremmo, no? E per quale motivo? Ce la faremo coinvolgere la società, che non è da un punto di vista psicologico, perché il sociologo non indaga la psicologia, ma è le interazioni tra individui, che è diverso. Quindi sia dei gruppi piccoli, anche il nostro caso, per esempio, no? Questo dilemma sociologia è un rapporto duale, no? E che prevede le sue interazioni. E studi il sociologo, non lo psicologo. Cioè, per esempio, anche in questo caso, io e te ci guardiamo, no? Abbiamo le gambe in un modo, né? Abbiamo delle regole sociali che afferiscono appunto allo studio del sociologo, perché Nicola e Leonardo si sono incontrati, possiamo dire, mezz'ora fa, no? Fisicamente, sono stretti la mano, si sono guardati e con delle regole, anche tu vai in cattedra a scuola, io e l'università lo stesso, abbiamo di fare, entriamo in aula il primo giorno, non è che tu dici ai tuoi studenti o io ai miei, ragazzi, allora da oggi ricordatevi che io sono il docente e voi gli studenti, certo. No, è tutto frutto di regole sociali che noi acquisiamo. Attraverso cosa? La socializzazione, che è proprio quel fenomeno che noi sociologi studiamo. Ora ho fatto un esempio veramente più, certo, più calzante anche per un podcast.
Ma noi siamo qui oggi per parlare di un argomento molto importante del quale tu sei veramente principe. Noi parliamo oggi di suicidi su motivi economici, parliamo anche di come i social influenzano la vita dei nostri ragazzi, dei nostri studenti. Io vorrei intanto subito condividere, cioè vorrei che tu mi condividessi qualche dato che è noto proprio sui suicidi per motivi economici e poi su questa che secondo me è una piaga proprio di interazione con i social, con i ragazzi, che sta diventando secondo me un po' troppo complesso.
Allora, ti rispondo sul primo aspetto. Suicidi economici è un osservatorio che ho istituito e creato nel 2012, perché nasce da un'esigenza, cioè noi abbiamo, ovviamente c'è una catalogazione di suicidi, no? Che possono essere di varia natura, suicidio quello appunto economico, suicidio di natura psichiatrica, una tipologia, e c'è una classificazione che l'Istat, ricordiamo, nessuno di statistica, naturalmente fornisce come banche dati. Quindi noi sappiamo che in Italia ogni anno c'è, ci sono tot, 1.000, 2.000, quello che insomma l'importo, la cifra, e dei suicidi contati, no? Ok. L'Istat fino al 2010, in questa tipologia suddivisione, annoverava anche suicidi per motivazioni economiche. Quindi la persona, purtroppo, che per motivi economici perde il posto di lavoro, l'imprenditore che ha una difficoltà a pagare, si toglie la vita. Che accade? Che nel 2010 l'Istat sospende questa rilevazione, o meglio, non dei suicidi, ma specifica di motivazioni economiche, cioè li fa rientrare
nei suicidi più generale.
Più generale, esattamente. E da lì, quindi, nasce questa esigenza. A distanza di un anno ho scritto mail formali come università all'Istat chiedendo, perché mi occupavo di problemi legati naturalmente alle difficoltà economiche. Poi il periodo 2012, sappiamo, insomma, la grande crisi internazionale economica, quindi volevo un po' studiare il fenomeno e mancava questo dato. Allora ho scritto all'Istat e l'Istat mi ha risposto in maniera un pochettino arbitraria, dicendo in qualche modo non è possibile individuare, cioè abbiamo scelto di non pubblicare più questi dati perché non è possibile identificare in maniera specifica il perché Nicola si è tolto la vita per motivi economici. È un suicidio, punto. A livello però internazionale la TPS l'ha mantenuta questa cosa, quindi non condividevo a livello così metodologico questa scelta. E quindi crea un osservatorio sui suicidi per motivazioni economiche. Da allora, tutti i giorni, ho creato una rassegna stampa quotidiana su tutti i media locali e nazionali su questo tema. Non soltanto tramite appunto la rassegna stampa, ma anche con verifiche, dove è possibile, locali, anche a telefonate, magari a pronto soccorso, alla guardia, alla polizia, insomma, ai contesti territoriali, ai presidi territoriali, per chiedere, vabbè, perché Nicola, c'è un motivo? Naturalmente è chiaro che il mio non poteva essere da non istituto di ricerca nazionale, non poteva essere una, come dire, una classificazione scientifica numerica, questo lo comprenderei perfettamente, Leonardo, no? Ma mentre sarà appunto il fenomeno, esattamente, perché io da quel momento in poi ogni 3 mesi pubblicavo appunto un report, una reportistica, ma, e qui ritorna il tema sociologico, non mi interessava, io non sono lì, non è che devo dire sono morti 53 persone, poi possono essere 55, purtroppo,
comprende,
48, la grandezza del fenomeno, le cause, cioè, e quindi da quel momento in poi chi lascia un biglietto, come a gran parte dei casi, dice, non so, io Nicola mi sono tolto la vita perché ho difficoltà a pagare il mutuo, e ci picchia, è una motivazione economica, no? Quindi io ho soltanto poi ancorato e in maniera molto rigida individuato quelle
motivazioni. È indicatore di altri fattori determinanti. Cioè, non è il...
Non è il suicidio economico.
Anche se ovviamente è una perdita, ma dobbiamo comprendere perché non è arrivato più a pagare il mutuo e quindi da qui ovviamente una serie di domande che potremmo porci.
Certamente. E quindi da lì questo osservatorio che poi ha avuto un suo riconoscimento istituzionale.
Ed è sicuramente qualcosa che dovrei continuare perché...
Sì, però purtroppo Leonardo, come sempre nel nostro paese c'è un po' questa deriva del dibattito politico strumentalizzato, per cui a un certo periodo non ti nascondo che mi ha anche un po' mi ha fatto anche male.
Questo prescinde dai fattori politici, indipendentemente dal pindole politico, è un dato che comunque accade, quindi è un po' quando io dico che dobbiamo portare avanti le STEM, magari poi le linee nazionali potrebbero essere diverse, e continui a farlo perché sappiamo che c'è grossa carenza di tecnici, grossa carenza di ragazze che dovrebbero studiare, devono studiare materie come appunto la matematica, l'informatica, l'astrofisica e quant'altro, però a volte indipendentemente dalle linee politiche, dalle linee degli indicatori, se crediamo realmente in qualcosa dobbiamo farlo e ti invito ovviamente.
Grazie.
Farlo per me sia una grande missione.
Sì, perché appunto ci sono queste strumentalizzazioni, per cui avevo anche una certa stampa che diceva no, perché il professor Ferrigni lancia questi dati allarmistici perché magari legavano questioni di governo, assolutamente, e lì mi ha un pochettino...
Mi permetto di interromperti, non è un fatto allarmistico, cioè tu hai dei dati incontrovertibili, cioè sono quelli di indipendentemente da... esatto, dalle...
Erano quelli empirici, passami il termine, empiricamente dimostrabili con un... cioè chi lascia un biglietto è empirico. Poi è chiaro, scusami se ti interrompo, è chiaro che un suicidio interessa a questioni anche di natura psichiatrica, psicologica, di debolezza, è chiaro che, ma è legato a un aspetto economico. Quindi il mio era ed è un osservatorio che studia il fenomeno del suicidio legato a difficoltà economiche, ma non vuole essere un censimento statistico, che è un'altra cosa.
Non fai questo,
no.
Non sei lista.
Esattamente.
Nicola, poco fa mi ho accennato a qualcosa che è avvenuto in questa settimana, in questi giorni, ovvero una professoressa che è stata sospesa dal proprio lavoro perché pubblicava su OnlyFans, che sappiamo essere uno dei social media che va per la maggiore. Ma la domanda che ti faccio, qual è il rapporto, ecco, come si è evoluto il rapporto dei social media con i ragazzi? Questi, ecco, dal 2012, da 10 anni, da 13 anni, 15 anni, come si è evoluto il rapporto dei social media con i ragazzi? Qual è il trend?
Allora, io da questo punto di vista, ti dico Leonardo, per evidenze anche qui empiriche, io leggo la generazione Z, quindi gli studenti nostri, no? Come una generazione che sta riscrivendo il nuovo DNA sociale e lo fa in maniera molto positiva. Io sono abbastanza contrario a questa un pochettino demonizzazione dei social media, perché mi sembra molto un nostro preconcetto di categoria di generazione millennials, nel nostro caso immagino, che cerca di interpretare, leggere il fenomeno dei social media sempre con quell'imprimatur un po' di adulto che vuole in qualche modo leggere un contesto che a cui non è in maniera nativa abituato,
esatto.
E cerca quindi di interpretare in maniera pedagogica, per cui il giovane è il rischio dei social media.
della serie ai miei tempi non si
faceva. Ai miei tempi faceva, esattamente, che è esattamente, è proprio un'analisi sbagliata di impostazione. Social media è una realtà straordinaria, meravigliosa, che vede il giovane di oggi, adolescente di oggi, nascere in quel contesto. Quindi non potremo mai più tornare alla dimensione anche sociale di relazioni come che puntualmente sentiamo spesso nei dibattiti televisivi. L'altro giorno era, se posso dire, porta a porta, insomma, penso che non sia un problema dirlo in un podcast, ma è uno dei tanti. Insomma, faccio un esempio che, tra l'altro, una trasmissione che addirittura anche studenti miei di scienze politiche non sanno chi ci sta, che può sembrare apparentemente grave quando dici ragazzi porta a porta, Bruno Vespa, sì abbiamo sentito, ma è proprio lontano, cioè Bruno Vespa lo guardiamo ancora noi, io neanche più,
perché i ragazzi oggi non guardano più la TV,
non guardano la TV, quindi ho perso il filo, stavo dicendo di Bruno Vespa. Sentivo parlare a porta di dei problemi, insomma, problematiche legate alla devianza, giovani, sentivo parlare con tutto rispetto, grandi personaggi che hanno segnato anche la storia culturale del nostro paese, ma che hai, la media era di 70 anni. Come puoi interpretare a 70 anni un qualcosa che non ti appartiene, che anzi tu a 70 anni lo usi quasi come un gioco, quasi come un qualcosa che ti è estraneo, rispetto a un giovane che nasce in quel contesto e a 70 anni cerchi ancora di dire che il giovane di oggi dovrebbe tornare agli oratori. Una parola che è inesistente dal vocabolario, lo dice anche uno che, come dire, li ha frequentati, ho imparato a suonare la chitarra grazie appunto alla parrocchia, quindi come la maggior parte di noi, no? Quindi abitando anche in una città del sud, erano quelle un po' le forme di socializzazione, quindi la parrocchia, l'oratorio, il calcetto, in chiesa, questo era. E l'ho fatto, ma io non mi sentirei mai oggi di poter dire a un ragazzo di demonizzare sui social media o TikTok, perché c'è una, facciamo anche il controaltare, Leonardo, quando tu vai in aula, lo stesso, a me capita anche a me, io ti dico, per me è anche una sfida intellettuale rispetto alle lezioni che facevo magari, che ne so, quando ero un po' più giovane, facevo lezioni in cui potevo andare in aula con un programma abbastanza esatto, no? Statico, quindi Weber, Durkheim, Marx, Spencer e così via. Oggi va in aula che il primo giorno stesso, quando dico Weber, prof, ma ho visto su YouTube, su TED, e cavolo, con tutto rispetto, ma TED ti fa una lezione di Weber in quei 10 minuti che è straordinaria e che probabilmente te la fa capire per assurdo, ti può stimolare.
Anche per questo.
Esattamente.
Perché utilizzando appunto le nuove tecnologie riusciamo probabilmente a far comprendere in questi 10-20 minuti qualcosa che i ragazzi sui libri non leggono.
Sì, sì.
A me capita spessissimo che i miei ragazzi mi dicono ho visto sta cosa qui su Instagram oppure su TikTok, ma è vera, però
vera, certo.
Si pongono il problema che da un punto di vista tecnologico non tutto ciò che vedono su questi social è vero. L'altro giorno ho visto un motore che si alimentava da solo, quindi immaginare la però ecco, l'importante è giusto che i ragazzi usino queste tecnologie, io credo che bisogna però far comprendere loro che devono chiedersi sempre il perché di ciò che
però questo lo hanno, a mio avviso, cioè io questo imprinting social, no, che ti porta, è chiaro, ad una frammentazione e un livello di concentrazione molto, molto ridotto su questo, ma lo siamo tutti quanti noi, parliamoci con franchezza, anche noi adulti quando partecipiamo a convegni siamo sinceri e franchi, stare mai 3 ore seduti a un convegno non riusciamo puntualmente, anche noi, io parlo fra me, forse mi
lanza il bresco,
esattamente, scusami, magari forse parlo, ma immagino sia abbastanza comune. Io non ti nascondo che 3 ore ormai è un convegno, dopo qualche minuto, a parte qualche interesse, prendo appunti, poi tendenzialmente poi incomincio WhatsApp, guardo, rispondo al messaggio, faccio la foto, mi alzo, perché abbiamo uno stato comunque di sempre un po' di allerta, questo è un po' quello che è lo stato un po' del WhatsApp.
Siamo sempre in attesa
di qualcosa. Questo è un po' è uno status sociale. C'è una perenne attesa, sempre in attesa, e questa è molto bella come considerazione, di un qualcosa di scatenante che arrivi. E da qui scatta anche una riflessione ancora più ampia. Ricorderai benissimo quando erano queste minacce terroristiche, no? in cui c'erano quelle immagini che giravano, era durante il giubileo, no? E in cui c'era, quindi pre-pandemia, in cui c'era il giubileo, quello del 2016, in cui c'erano quelle immagini di Bin Laden e l'ISIS verso il Vaticano, con queste immagini che giravano sul social. Lì scatta, e ecco, sempre un tema da sociologi questo qui, scatta una perversione, non è un termine esatto, ma scatta una dinamica, diremmo tecnicamente una euristica, per cui il nostro pensiero vorremmo quasi che accadesse.
Certo.
Cioè essere attori, esattamente, perché l'Italia era l'unico paese non colpito dal terrorismo. Quindi diciamo naturalmente una guerra, ma per assurdo, soprattutto in questa fase di grande stallo sociale economico, per assurdo, aspettiamo quasi un evento scatenante.
Siamo quelli che siamo sempre in attesa che qualcosa accada per poterla poi condividere, confrontare con...
È una perenne...
Siamo un po' sociologi da questo punto di vista. Nicola, tu affronti un tema che è molto importante. Ho notato che parli spesso di sicurezza. Sicurezza negli stadi, negli esempi, eccetera.
Nella movida.
Nella movida, spessissimo accadono appunto degli eventi che non dovrebbero mai accadere in un luogo che possa essere di svago, di divertimento, come uno stadio, appunto, o in mezzo alla strada. Qual è il tuo punto di vista?
Allora, anche qui, questa violenza oramai costante, che è un po' il leitmotiv sociale, si è soliti a scriverlo e indirizzarlo verso i giovani. Io trovo che sia invece una violenza trasversale, non conosce categorie anagrafiche, categorie sociali. Cioè la violenza oggi è la cifra narrativa del vivere, perché violenza non è soltanto la violenza, quella della movida, che c'è purtroppo, violenza negli stadi c'è purtroppo ed è in aumento rispetto al passato, cioè, o meglio è un ritorno. Io ho scritto tra l'altro un libro, c'era una volta l'ultra, si intitola, nel 2012, e l'avevo scritto con l'attuale questore di Roma, il dottor Roberto Massucci, proprio perché nel 2012, dopo, tu sei siciliano, se no, è diventato un po' l'anno in cui gli incidenti dello stadio erano ormai prossimi allo zero, effetto di quel purtroppo derby Catania-Palermo con Filippo Racini, ispettore di polizia, morto. Da lì scatta una politica di sicurezza molto importante e si arriva in pochi anni, nel 2012, il culmine in cui incidenti 10, ma parlo di 10 in tutti i campionati, immaginiamo Serie A, Serie B, quindi zero. E l'incidente è quello di percorso, che può essere che magari se ora spostiamo un tavolino è un incidente, non verrà. Quindi che accade? Che oggi invece c'è un ritorno, ok? Ma è la società che è violenta. E la società violenta è nel nostro oramai modo di vivere in maniera molto sempre dualistica, cioè sempre in opposti. Cioè non ci si identifica più un discorso collettivo, ma è un discorso di contrapposizione. Cioè il nostro vivere è la contrapposizione, cioè su tutto, io contrario a te, che è il modo di vivere. Quindi violento non è soltanto purtroppo la questione della movida e dello stadio, che ripeto è in aumento, quindi il fenomeno c'è. La violenza è anche quella nostra adulta, quando in una riunione anche tra colleghi e docenti magari rivendichiamo a prescindere, senza ascoltare le nostre ipotetiche ragioni, quando sappiamo benissimo, Leonardo, che impariamo da tutti, apprendiamo da tutti. Il dialogo è la cosa più bella del mondo che può esistere. E infatti a volte in alcuni convegni anche ho provato così, quando sono dei giovani presenti, anche a provocarli con un ragazzi, se vi va, spegniamo il telefono. E proviamo anche a fare, ho provato a fare questa cosa qui, sciocca un pochettino, anche quel silenzio di qualche secondo è imbarazzante. Non siamo più abituati al silenzio, all'ascolto, no? Ma violenza è anche la violenza, quella, prendo un esempio centrale, che è il più grosso fallimento del paese, che è la scuola. È l'indice, è il segnale, la sintesi di un paese che è fallito, la scuola. La violenza a scuola non è soltanto quella del ragazzo che magari bisticcia con il compagno. La violenza per me del ragazzo a scuola è anche quella violenza delle mura. Io vado spesso, come ben sai, con il mio osservatorio Generazione Prote, no? Osservatorio sui giovani nelle scuole. Mi ha colpito, ma non soltanto quel caso, ma ne cito uno fra i tanti. Un giorno in una classe, ma come tanti, insomma, però mi ha colpito, entro in un'aula in un quarto liceo, tra l'altro romano, periferico, quindi anche molto attivo, perché poi in periferia hai delle realtà molto più interessanti di quelle del centro di una città importante. Puntualmente questo ho riscontrato, sia dal punto di vista di docenti che dal punto di vista di studenti. È molto più intrigante e più vivace proprio a livello di creatività.
Perché si fondono più realtà.
Più realtà.
Lo conosco, è territoriale, eccetera.
E lì, che invece esattamente. E lì cosa ci insegna questo? La diversità è il punto di... Perdiamo tempo. Questa è diversità che nasce appunto non dalla polarizzazione, anzi dalla dialogica, no? E invece l'effetto che noi stiamo avendo in società, guardiamo anche oggi quando parliamo di guerra, parliamo è sempre polarizzata a mo' di derby. E addirittura se arriva a litigare Nicola con Leonardo, magari se Leonardo ha una visione diversa, litighiamo. C'è una cosa oscena, ignobile, impensabile. E dunque, dicevo, la violenza per me nella scuola è anche la violenza delle mura. Cioè non è possibile che un ragazzo a 16 anni... Immaginiamo, un ragazzo oggi è abituato... Noi siamo qui in questo club Union Jack di moto, in cui abbiamo anche una qualità del video molto alta, e quindi chi vedrà ora il podcast starà anche giudicando, no, l'effetto luce, la perfezione dell'immagine, quindi ascolta in questi pochi minuti, guardando con una qualità anche alta video, a parte... parlo per me, insomma, la mia poca capigliatura, insomma, ma penso anche...
Noi parliamo.
Ma ne parliamo. È anche bello scherzare e ridere. Poi, dopo questo podcast, magari stai vedendo il ragazzo mentre va al tragitto da casa a scuola, poi questa perfezione a cui siamo abituati, iPhone 16, perfetto, hai una scuola in cui tu hai, come ho precisato il caso di prima, notavo queste paghi nelle aule, che la prima volta che sono andato in questa classe non avevo collegato il motivo. Ho detto: ragazzi, ma questi spaghi appesi che servono? Prof, le lezioni, cioè uno rimane a scuola con questi fili dei manifesti elettorali che si sappiamo, no, per le lezioni, quindi le aule diventano poi seggi elettorali, questi fili appesi, e vi assicuro che non c'era quel giorno neanche un attaccapanni. Allora ditemi se questa non è una violenza nei confronti dei ragazzi. Come può un ragazzo reagire?
Non è solo questo.
Non è solo questo, un bagno. E il bagno indecoroso. Non può essere...
È la struttura in sé per sé della scuola che osa e andrebbe cambiata.
Leonardo.
Nicola, noi dobbiamo approfittarne oggi, come faccio sempre, a mandare un messaggio appunto a questi studenti, a queste studentesse che ci stanno ascoltando. Brevissimo. Flash. Cosa possiamo dire a queste?
Io, è il messaggio che... nel mio piccolo, è quello di... Io li incentivo. Io sono un fan della generazione Z. Sono un fan e anzi incito e invito a proseguire in questa linea, perché stanno riscrivendo, come dicevo anche all'inizio, questo nuovo DNA sociale, che è fatto di sensibilità, di sostenibilità, ma non a parole, perché noi adulti la sostenibilità la siamo anche lì, no? È come un po' il digitale, ci stiamo educando alla sostenibilità, ma noi siamo cresciuti in cui la cosa differenziata non esisteva, negli anni 80 non c'era. Il ragazzo oggi nasce con quella bellezza, sensibilità e l'inclusione. Cioè, quando anche sentiamo oggi, si parla oggi di, no, il rapporto anche del genere, il fluid, no? Quindi c'è, è meraviglioso, è una forma di amore vero. Noi eravamo abituati a categorie che sono frutto di rigidità.
Siamo noi che dobbiamo diventare più fluidi da questo punto.
Esattamente.
Nicola, io ti ringrazio.
Grazie.
Abbiamo ospitato qui oggi a Union Jack, e complimenti per tutte e auguri.
Grazie, 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 grazie.